Ritorna la pulce in cucina, Rete 1, la trasmissione in cui si parla di ciò che sui libri di cucina di solito non viene spiegato.
Appunto, dove si cerca di svelare conoscenze segrete, segretissime.
I perché dei processi alla base di un piatto ben riuscito.
E in questa puntata parliamo di cibo selvatico.
Tra la fine dell'estate e l'autunno molti vanno a raccogliere funghi che crescono spontanei nei nostri boschi, quindi cibo selvatico. Ben pochi invece cercano piante selvatiche, anche se da noi sono sempre di più le persone che hanno maturato una certa competenza grazie agli insegnamenti di Merit Bissegger, pioniera in questo settore.
Oggi quindi si è definita anche la figura del forager, che oltre a riconoscere e raccogliere piante ed erbe spontanee contribuisce appunto a recuperare conoscenze, tradizioni da attività antiche, antichissime per alcuni casi, che rischiano appunto di venire dimenticate per sempre.
Diamo il buongiorno e il ben arrivato a Rete 1 ad Alessandro Di Tizio, che è gastronomo e forager. Non l'abbiamo ancora in linea? Non è ancora in linea, va bene. Lui è food scouter, ovvero cercatore di cibo nel laboratorio di ricerca e sviluppo di un ristorante di Mentone con 3 stelle. Poi collabora con vari ristoranti, organizza eventi, corsi per chef interessati alla scoperta di erbe selvatiche.
E ce ne sono sempre di più. Noi è vero che abbiamo avuto la fortuna di seguire Merit Bissegger, che ha sempre anche organizzato corsi per tutti quanti e diffondendo così una cultura proprio importantissima su tutto quello che è riconoscere quello che la natura ci offre, quindi osare, capire e cucinare. Io ho assaggiato dei piatti anche non da Merit Bissegger, ma da una vicina di casa che ha seguito tutta questa tradizione, seguendo però maestri della Germania, e devo dire che è sorprendente perché davvero c'è tutto.
E infatti adesso stiamo cercando di fare il collegamento, che non c'è ancora. Oggi è una mattinata un po' difficile in questo senso, però abbiamo una scaletta musicale
un po' difficile.
meravigliosa, per cui vogliamo proseguire con un brano dei Fiction Factory intitolato Feels Like Heaven. Zaza con La Vie en Rose ha reso rose anche la nostra trasmissione. Siamo riusciti a fare il collegamento con il nostro ospite, che è Alessandro Di Tizio, che è gastronomo e forager. Buongiorno Alessandro, ben arrivato a Rete 1.
Buongiorno Elena, grazie per l'invito e scusate per i problemi tecnici, diciamo.
Niente, condensiamo adesso. Allora, Alessandro Di Tizio, abbiamo fatto nell'introduzione spiegato di quanto sia importante conoscere le erbe selvatiche, non solo per poterle poi impiegare in cucina, ma anche per rivalutare tutta una lunga filiera storico-culturale. Quindi partiamo un po' da quello che è stata la base del suo interesse. Come mai questo interesse per questo mondo quasi più botanico che culinario inizialmente?
Sì, assolutamente sì. Tutto parte dai miei studi all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, con la tesi in etnobotanica. L'etnobotanica era uno dei corsi, una delle materie che studiavamo in università, e ho deciso di fare la tesi in etnobotanica con il professor Andrea Pieroni, che è un ricercatore etnobotanico. L'etnobotanica si occupa di studiare l'uso delle erbe selvatiche nelle società tradizionali, questa è un po' la definizione, quindi si tratta di intervistare le persone anziane e farsi raccontare gli usi delle piante, i nomi dialettali e di indagare un po' di più a profondo, in profondità, sul rapporto poi antropologico, diciamo, tra l'uso delle piante e le società tradizionali. Il mio focus è stato sempre quello relativo all'uso alimentare delle piante, perché venendo dall'Università di Scienze Gastronomiche è stato quello, diciamo, il punto di riferimento, quindi piante alimentari. E c'è dentro, sì, botanica, come lei diceva, e antropologia, a metà tra uno studio, diciamo, antropologico e botanico.
Probabilmente in questo momento lei sta camminando alla ricerca di piantine, di erbe spontanee commestibili, perché sentiamo un po' di affanno. Dunque,
sì, esatto.
Ecco, magari esatto. Facciamo una piccola pausa. Sì, okay. Molto meglio, perché sennò ci mette un po' di ansia.
No, va bene. Va
dunque,
bene,
andando un po' nel concreto, no? D'autunno non ci si immagina che crescano tante cose, eppure lei in questo momento è fuori e le sta cercando e le sta raccogliendo. Quindi cosa cresce spontaneamente in questa stagione che è buono da mangiare?
In questa stagione crescono moltissime cose, perché come insomma si dice spesso nel mio ambiente, diciamo, l'autunno in verità è una seconda primavera, è una stagione in cui molte delle piante selvatiche fanno iniziano un secondo ciclo vegetativo, che poi magari non finisce, cioè si ferma, diciamo, con l'inverno e riparte poi ancora in primavera. Ma si trovano molte piante quindi in autunno, molte di più di quelle che si possa pensare, perché in verità è l'umidità e la pioggia che favorisce la crescita delle piante, non tanto la temperatura delle piante selvatiche. Molte delle piante selvatiche, anche con un clima freddo, comunque moderatamente freddo, crescono bene. Quindi in questo momento si trovano, per esempio, si trova il tarassaco, si trovano le acetoselle, le acetose. Si trovano tante piante da insalata, da misticanza.
Diciamo, ecco, allora magari descriviamone qualcuna, perché probabilmente tutti noi le vediamo ma non sappiamo che possiamo anche mangiare, sì. Farci un'insalata, una frittata o qualcos'altro. Quindi un po' per ciascuna, che sapore hanno, quali sono le loro proprietà, come si usano dove si trovano e come riconoscerle. Anche se chiaramente per riconoscerle c'è proprio questo lavoro sul campo che bisogna fare molto attentamente.
Assolutamente, assolutamente. Ci vuole un po' di attenzione, ma alla fine è qualcosa che appartiene a tutti noi, la conoscenza delle piante, è nascosto da qualche parte, quindi ci vuole soltanto un po' di volontà e una persona all'inizio che dà le prime indicazioni, poi viene tutto in maniera molto naturale, molto più semplice di quello che si possa pensare. Il tarassaco, per esempio, è un'erba molto comune che si trova sui pascoli alpini, e sui pascoli montani in generale, ma anche in pianura, in collina, in tutto il Mediterraneo, in tutto il mondo, nelle diverse varietà, specie. Si raccolgono le foglie in primavera, in autunno, adesso anche volendo. È della famiglia delle asteracee, che è la più grande famiglia in natura, insomma quella che comprende più specie, più generi. È una pianta molto diffusa.
Sono quelle che fanno il fiore giallo piatto, che insomma,
esatto,
chi ha il prato,
esatto,
in casa non le ama moltissimo, perché insomma fanno dei ciuffi che poi sono più difficili da tagliare, tolgono la uniformità,
esatto,
del prato. Sì.
Sì, su quello sì, però possono essere raccolte, tolte dal prato, ovviamente con un po' di pazienza, e mangiate, e possono essere quindi utili in un altro modo. Sono molto utili anche per le api, perché questo fiore giallo attira molto le api, è uno dei primi fiori di fine inverno, perché già a fine febbraio fiorisce la pianta, quindi attira le api e le salva un po', insomma, diciamo, dall'inverno ed è il primo alimento della nuova stagione. Ha un sapore amaro, scusate, questo sono vicino adesso una strada, passano un po' di macchine, non so se sentite il rumore. Ha un sapore amaro, il sapore caratteristico delle asteracee, che è questa famiglia che vi dicevo, fondamentale per la dieta mediterranea, e questo gusto amaro è ciò che la rende salutare, perché queste sostanze amare stimolano l'attività del fegato, la digestione. Ma tutto l'apparato digerente, diciamo, dal fegato al pancreas, allo stomaco, quindi hanno proprietà, diciamo, curative, ma soprattutto preventive delle malattie relative a questi organi, diciamo.
E quindi altrettanto importante saperle gestire, saperle cucinare, saperle preservare. Alessandro Di Tizio, a questo proposito, ricordiamo, l'abbiamo detto quando non riusciamo a collegarci, che lei collabora con diversi ristoranti, alcuni chef stellati. Immaginiamo che il suo ruolo sia proprio quello di, oltre che di promuovere il recupero di queste piante, di queste erbe selvatiche e con loro della loro lunga cultura, ma anche quella di cucinarle nel modo più appropriato.
Assolutamente sì, perché bisogna preservare appunto queste qualità attraverso la cottura, attraverso l'utilizzo in cucina. Ogni pianta va raccolta in un certo modo, in una certa stagione, ma poi va anche cucinata in un certo modo. Alcune piante sono più adatte ad essere mangiate crude, mantengono le loro proprietà, altre invece vanno necessariamente cotte per eliminare degli antinutrienti o delle sostanze leggermente tossiche. Quindi diciamo che ogni pianta ha la sua storia e il suo viaggio in cucina per arrivare alla tavola.
Sì. Quali sono le più buone che consiglia in questa stagione?
Ma ce ne sono tantissime. Adesso ci sono per esempio anche molti frutti selvatici, di piante selvatiche, perché molte delle piante, dei frutti selvatici sono tardivi, diciamo che sono autunnali, quindi mi viene in mente il prugnolo in questo momento, mi vengono in mente la rosa canina. Sono delle rosacee, tutte e due, entrambe, sono dei frutti che poi negli ultimi anni sono state studiate più approfonditamente dal punto di vista chimico, hanno delle proprietà straordinarie, preventive per molte malattie. La rosa canina, per esempio, è la fonte di vitamina C della dieta mediterranea originaria, prima dell'arrivo degli agrumi e dei kiwi, non so, degli altre fonti di vitamina C oggi più comuni, e si trova in questa stagione. Sono queste bacche rosse molto intense, con le quali si preparava una composta, diciamo una confettura.
Che non si fa quasi più, tra l'altro, non si usa quasi più la rosa canina, tanto magari nei tè, ma poco.
Mia nonna mi
pasta.
Schiavizzava, andavo a prenderne a quintali.
Sì, una volta si raccoglieva perché c'era tempo, c'erano tante mani piccole di bambini che erano anche utili per
ci si pungeva un pochino, però c'erano quei semini, puoi staccarle anche con questi piccioli piuttosto tenaci.
Sì, ma poi è un lavoro molto lungo. Quindi oggi non lo fa quasi più nessuno. Noi qui, io le ho prese adesso per tornare al mio lavoro, poi io mi occupo anche poi di trovare prodotti, non solo erbe selvatiche per i ristoranti, ma anche di trovare piccoli produttori che magari fanno piccole quantità che sono un po' fuori dal mercato, e quindi bisogna contattarli direttamente e quindi ci vuole, diciamo, un lavoro appropriato su questo. E per esempio la rosa canina, ci sono ancora alcuni produttori che la fanno in Abruzzo, e la faccio arrivare dall'Abruzzo fin qui, raccolto sulle montagne dell'entroterra, lavorato a mano, artigianalmente, però sono aziende a conduzione familiare dove appunto come una volta ci si metteva tutti intorno a un tavolo, bambini, nonni, zie, nipoti, e si puliva, si pulisce tuttora la rosa canina per farne 100 barattoli, 200 barattoli, non di più.
Piccole produzioni.
Possiamo dire che lei si avvicina anche alla filosofia di Slow Food. Allora le chiederemmo, ma sono più gli chef che cercano lei o è lei che cerca di convincere gli chef a rivalutare determinati prodotti?
Ma sono entrambe le cose. Diciamo che sono io che ogni tanto mi propongo quando so che dall'altra parte c'è una persona attenta a certe tematiche o che vuole approfondire queste tematiche, o sono anche loro che mi chiamano, mi cercano perché sanno, con il passaparola, perché poi io non sono molto attivo sui social, non ho molta attività, diciamo, in questo senso, quindi molto funziona con il passaparola come una volta, però devo dire che ho ottenuto comunque i miei piccoli risultati anche senza essere, insomma, sui social o mainstream, però con il passaparola alcuni chef poi mi chiamano e vogliono approfondire, vogliono capire il loro territorio davvero cosa ha da offrire, e quindi io vado lì insieme a loro, poi giriamo, studio, intervisto, parlo con le persone, assaggio i prodotti e studio la storia del territorio, insomma il clima, tante cose che poi vanno tutte a confluire in una...
Ogni regionalità ha la sua peculiarità.
Esatto, quindi bisogna andare sul territorio per fare questo tipo di lavoro, non si può fare a distanza.
Abbiamo circa un minuto ancora a disposizione, approfitto di un messaggio che arriva dai nostri ascoltatori che chiedono dei funghi, no? Perché i funghi non li ha nominati?
Allora, i funghi, io non sono un raccogliatore di funghi, nonostante che, insomma, mi interessa la cosa e sto studiando per in futuro farlo, ma dei funghi di solitamente se ne occupano persone che sono specializzate nella raccolta di funghi, perché i funghi non sono piante, quindi non se ne occupa l'etnobotanica, ma se ne occupano altre scienze, l'etnomicologia in questo ambito, ma comunque molti forager raccolgono anche funghi, però per io insomma sono ancora legato alle piante, ma con il futuro le raccoglierò, molti chef me le chiedono, quasi tutti mi chiedono anche i funghi. E io ho delle zone di raccolta che conosco alcune varietà, però diciamo che non sono un esperto di raccoglitore di funghi, quindi mi rifaccio al lavoro di altri che vanno a raccogliere e io poi faccio da intermediario, diciamo, e faccio arrivare i funghi al ristorante, diciamo.
Quindi etnobotanico e etnomicologo sono due mestieri diversi.
E lei ha già abbastanza lavoro con le piante spontanee, quindi...
Esattamente, ma per il futuro, insomma, c'è tanto da studiare, da approfondire, più si studia e più si rende conto di quante cose non si conoscono, quindi...
Grazie Alessandro Di Tizio, gastronomo e forager, per questa pennellata sulla raccolta delle piante spontanee, insomma del cibo selvatico. Magari torneremo sull'argomento un'altra volta qui alla Pulce in Cucina. Buona giornata.
Grazie mille per l'invito e buon proseguimento.
Noi chiudiamo questa edizione della Pulce nell'Orecchio ringraziando Lorenzo Berenco che ci ha assistito alla regia tecnica e Tania Ciriaco che ha avuto un grande affare al centralino.
Da Maria Pebelloni e Elena Caresani l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di buon ascolto sulla Rete 1.